It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Wrestling Cafe by Night vi è offerto da
Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione, monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore, lavastoviglie da 45 cm con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via più monti tu uguale prezzi d'ingrosso. FBA di Bruno, corso Potenza 183, angolo via Lucento, Torino.
Eccoci in onda 23-24 di martedì 29 novembre 2022, pronti per parlare di quanto accaduto nell'ultima edizione di Monday Night Raw, l'edizione post Survivor Series 2022, e ci sono, diciamo, si è un po' proseguito sull'onda
di Survivor Series. Forse una delle migliori dell'ultimo periodo del triplo, e non ho sentito le tre ore, sinceramente.
Io ieri notte un po' sì, devo dire la verità, ma perché ero stanco io, non per lo show di sé. Infatti ho rivisto lo show da capo quest'oggi, effettivamente mi è passato molto meglio. Avrei tagliato alcuni minuti su alcune cose, specialmente nella prima ora, perché la prima ora in America è andata senza interruzioni pubblicitarie, quindi alcune cose magari sono, come posso dire, mi sono apparse un pelino lunghe, ma dovevano arrivare a 60 minuti di contenuti, quindi tutto sommato non è poi così clamoroso, non è poi così inusuale come cosa. Il resto effettivamente non è stato male. Non grandissimi scossoni, tutto sommato, a livello di storyline. Tra l'altro va detta anche una cosa: adesso iniziamo un periodo per quanto riguarda la WWE. Non voglio dire, cioè, in teoria, poi magari mi smentiscono come impressione, però storicamente, e credo che Mattia sarà d'accordo, il periodo che va da adesso a fine anno, è un periodo un po' calmo solitamente, a livello, cioè è un periodo che, dove si va anche abbastanza a rilento a livello di storyline. Vai.
Che ci sta, per l'amor del cielo, cioè comunque mancherà l'ira di Dio di tempo al pay per view. Se avessero avuto un pay per view, magari facevano qualcosa. Non avendo niente da fare fino al prossimo pay per view, direi che se la piglieranno con comodo, probabilmente. Mm-hmm.
Sì,
ma
sì.
Ripeto, secondo me è anche giusto, perché comunque non c'hai molto da fare, andranno con calma e poi vediamo che cosa.
Eccoci qua. Aspetta che alzo un pochettino la telecamera, perché sono completamente fuori inquadratura. Eccoci qua. Buonasera a tutti. Buonasera Mattia di noi, innanzitutto.
Ciao,
buonasera Mattia. Ripeto, post Survivor Series, che è stato comunque, che è proseguito, cioè, proprio è stata una puntata proprio di fallout, nel senso che è stata una puntata di Raw dove abbiamo avuto proprio le conseguenze immediate di quello che è successo su Survivor Series. Non abbiamo avuto grandi stravolgimenti né grandi proseguimenti per quanto riguarda le storyline, però è accaduto War Games, ok, che conseguenze ha avuto immediate, e le abbiamo viste ieri sera. Per esempio nelle donne alla fine Se andiamo a vedere, Bianca Belair non ha lottato, Alexa Bliss non ha lottato, Asuka non ha lottato, e t'hanno anche detto che non avevano che dei medici, quindi comunque erano, diciamo, proprio per le conseguenze del Wargames.
Alexa, tra l'altro, secondo me torna a breve.
Io sono molto preoccupato della questione.
Anch'io.
No, allora io parliamo subito di questo discorso. Adesso poi metto anche la telecamera
io qualsiasi cosa relativa a Wyatt, sinceramente.
No, allora io credo che Wyatt in questo caso sia, diciamo, semplicemente la goccia che fa traboccare il vaso. Mi spiego meglio. Hai due strade qui da seguire con questa questione della Bliss. Perché mi sembra abbastanza evidente che la storia che stanno raccontando è che Wyatt, lo zio Eila, Uncle Howdy o chiunque sia l'entità, o comunque la personalità malvagia di Wyatt, stia corrompendo Alexa Bliss. E l'abbiamo già visto peraltro sabato. L'abbiamo già visto peraltro sabato perché alcuni l'hanno notato sui social questa cosa, che effettivamente quando erano nella gabbia, non quella all'interno,
lei guardava male
più che guardava male, si ignoravano abbastanza. Cioè Alexa Bliss era un po' per i fatti suoi, sì, la guardava ogni tanto magari un po' stranita, però diciamo che effettivamente si stavano abbastanza ignorando. Cioè che è ipotizzato che magari ci fossero degli scazzi tra di loro a livello professionale, a livello personale. In realtà, per come abbiamo visto ieri sera, mi sembra evidente che sia parte della storyline, cioè che in questo momento Wyatt sta corrompendo la mente di Alexa. Qualcuno ha notato, tra l'altro, che i boccoli di Alexa stanno diventando più grandi, che è un po' quello che era successo quando lei era diventata posseduta dal maligno, praticamente, a inizio anno. Non so, cioè, è ancora abbastanza sottile come cosa, però qualcuno evidentemente ha notato questo dettaglio. Quindi i casi secondo me sono due relativamente a questa storyline. O veramente rivediamo Alexa Bliss con la bambola e versione malvagia, come abbiamo visto, malvagia e posseduta, come abbiamo visto a inizio, durante la pandemia e fino praticamente...
Non mi fa tirare fuori Benson che urla mio.
No, sono d'accordo. Oppure è una cosa molto, diciamo, molto più mentale come cosa. Nel senso, la settimana, tre settimane fa, ti ricordi cosa è successo nel backstage tra LA Knight e Bray Wyatt, di preciso?
Sì.
Cioè, Bray Wyatt ha dato una testata a LA Knight. Ti ricordi cosa successo? Cioè, cosa scatenò quella testata da parte di Wyatt? Perché è successo più o meno quello che è successo ieri. Cioè, apparve nello schermo, non mi ricordo se è anche l'audio o il logo di Wyatt.
No, era apparso, appare il logo.
Appare il logo di Wyatt. E lui ha dato una testata praticamente a LA Knight, che poi è dato il via della storyline che abbiamo visto, che stiamo vedendo nelle ultime settimane per quanto riguarda lui. Quindi non vorrei che, e l'abbiamo visto anche con un'altra persona che mentre stava parlando è apparso il logo sullo schermo o cose del genere, non vorrei che il logo di Wyatt o comunque una situazione di questo tipo sia, tra virgolette, il trigger per far sì che le persone bersagliate da questo logo si arrendano al loro lato oscuro e, diciamo, è una scusa per fare il turn. E quindi Alexa Bliss, molto probabilmente, cioè secondo me, una soluzione potrebbe essere: lei non va a essere posseduta come prima con la bambola e tutto il resto, semplicemente si arrende al lato oscuro, cioè corrotta mentalmente da Wyatt, si arrende al lato oscuro e diventa heel. Il rovescio della medaglia di questa situazione però qual è? Perché ovviamente lei andrebbe a fare un turn, ma su chi andrebbe a fare il turn? Su Becky Lynch, presumo. E siamo sicuri che Becky Lynch mandi over Alexa Bliss in questo periodo, contando che sta per andare a WrestleMania? Perché adesso i casi sono due: o Becky Lynch va con la Bliss, o diventa la storyline post WrestleMania per quanto riguarda Becky Lynch e Alexa Bliss. Questa cosa la porti avanti fino ad aprile, e poi quando Becky Lynch va a SmackDown inevitabilmente mandi anche la Bliss nel draft e li mandi in fight a tutte e due. O se vanno in fight adesso, la Bliss perde Perché comunque la Bliss va a perdere, ovviamente. Se McLean deve andare a Ronda Rousey.
Come Damage Control che perderanno contro
Perfetto, Bayley, assolutamente. È un esempio molto, molto calzante. Il fatto che adesso Becky Lynch vada contro Bayley non è una bella situazione per Bayley, no. Potenzialmente. Perché io non credo che ci sia qualche essere umano senziente che crede seriamente che Bayley vada a battere Becky Lynch in questo momento. E anche questa non è una bella situazione per quanto riguarda Bayley.
Tutto che ora che andrà per la Rumble, perché sì. Comunque continuo a pensare che Becky vincerà la Rumble a questo mm-hmm. punto.
Sì.
Quindi boh.
Situazione, diciamo, è interessante vedere quello che... scusatemi, ho sbagliato grafica. Dicevo, è interessante vedere cosa faranno. Ripeto, non credo personalmente in questo momento che rivedremo Alexa Bliss versione malvagia. Può essere che rivedremo la versione malvagia con la bambola o comunque un'evoluzione di quel tipo di personaggio, contando che quella trasformazione lì a livello di gimmick ci ha regalato anche a livello puramente creativo, intendo alcuni dei segmenti peggiori secondo me della WWE degli ultimi anni. Non ho grande voglia, per usare un eufemismo, di vedere una cosa di questo tipo, però dall'altro lato sono anche abbastanza onesto comunque da riconoscere che effettivamente la bambola, quella baccata della bambola, vende dal punto di vista merchandising vende, quindi ovviamente loro hanno i loro interessi eventualmente a fare una cosa di questo tipo. Poi dal punto di vista creativo, secondo me le cose che abbiamo visto da Alexa Bliss con sta cazzo di bambola, secondo me erano delle fetecchie dal punto di vista creativo, però è una mia personale opinione. Credo molto di più, francamente, allo scenario numero 2, quello che ho illustrato prima, cioè il logo di Wyatt è il trigger, praticamente, che la fa sprofondare nel lato oscuro, e lei fa semplicemente un turn, ridiventa heel, ridiventa più aggressiva, si arrende al suo lato oscuro, e poi diventa semplicemente heel. Mi sembra che, comunque, almeno adesso... E credo sia una cosa positiva per quanto riguarda lei, anche tutto sommato per quanto riguarda lo show. Mi sembrano comunque quantomeno avere un'idea adesso per Bliss, perché da quando è tornata ad adesso mi sembra che francamente abbia navigato nell'anonimato più totale Alexa Bliss. Se riescono a risollevarla e usarla in modo costruttivo, in modo utile a livello qualitativo per lo show, secondo me è grasso che cola, perché comunque con tutti i difetti che può avere Alexa Bliss è comunque una parte che lei effettivamente, se viene usata a dovere, secondo me aggiunge allo show, entrambi gli show, sia Raw che SmackDown. Sei anche tu di questa impressione?
Quello sì. Rimango scettico su riutilizzare di nuovo quella roba lì della bambola, però è anche vero
sono d'accordo con te,
e questo è indubbio, la Bliss funziona molto meglio da Ike che da Babyface.
Può essere una buonissima babyface, eh? Attenzione, può essere una buonissima
sì,
babyface.
Sì, l'abbiamo vista da heel funziona meglio. Lei è più on point che sì. Da babyface, comunque.
Diciamo che in questo momento la questione è che proprio lei, in questo formato qua, è veramente tanto
è anonima.
È tanto anonima e generica, quindi ovviamente influisce sul giudizio, quello sicuramente. Quello sicuro, vai.
È abbastanza anonima, quello... Quello indubbiamente. Quindi, vediamo un po' cosa fanno.
Visto che ce l'avete già chiesto in diversi in chat, poi dopo ne parliamo.
Sì, dopo
ne parliamo in dettaglio. Sì, è assolutamente vero che Impact va su DAZN da questa settimana, dovrebbe andare già, tra virgolette, nel senso che il contratto loro hanno detto che parte da oggi, tecnicamente, con DAZN, e vale anche per l'Italia. Dopo entriamo in dettaglio sulla faccenda, vi spieghiamo tutto e vediamo anche tutte le coordinate per poi seguire Impact quando sarà su DAZN. Ci chiedono se sarà commentato da Pierluigi Pardo, non lo so francamente, non lo so, ne parliamo dopo di tutta questa cosa, perché comunque è una notizia interessante, comunque una notizia anche bella per quanto riguarda comunque il nostro paese, perché comunque più wrestling in televisione la cosa non può che essere assolutamente positiva. Ringrazio intanto Solen Path, che si è abbonato con Prime, grazie mille per il contributo e per l'obolo. Da quando le hanno fatto vendere la carta della WWE non riesco più a guardarla negli occhi sincero. Meno male che non servono più quelle cose lì. La carta della WWE Inc. Ah, la carta di credito, sì.
La carta di credito, sì.
La bella post-pay della WWE, praticamente. Se andiamo a vedere. Beh, l'hanno venduta in molte, praticamente. Della WWE. La pubblicità l'hanno fatta in parecchi. Dicevo, Fallout di... Fallout di, come si chiama, di
main event fantastico,
di Survivor Series, molto bello, sì, molto molto divertente anche a livello, cioè, ma lì ieri sera hanno di nuovo lavorato bene per quanto riguarda, sì, per quanto riguarda la storia della Bloodline. Cioè anche l'idea, cioè contando quello che è successo ieri sera tra Zayn e Kevin Owens, il finale di Survivor Series assume ancora più senso, nel senso che comunque lui cioè Zayn in questo momento deve proprio arrivare al momento in cui sarà veramente abbandonato da tutti, cioè anche, sì, da Owens, cioè anche da Owens, cioè mi sembra abbastanza evidente che il, diciamo, il beatdown è vicino, è molto vicino per quanto riguarda Sami Zayn. Vediamo, dici? Quando sì, ma non intendo vicino nel senso di non questa settimana, non la prossima, non neanche tra due settimane, però secondo me intorno alla Royal Rumble, magari poco dopo la Royal Rumble,
post-Rumble,
sì, può essere puntata post-Rumble, può essere benissimo puntata post-Rumble, per dire.
Perché comunque Rumble, sì, alla Rumble mi sa che veramente alla Rumble andiamo veramente a fare Owens contro Roman.
Sì.
E lì probabilmente ci sarà
sempre se Roman Reigns non ha ancora qualcosa da dire a Kevin Owens dopo lo, cioè, esatto. Pare che sia stato effettivamente un ceffone che gli ha tirato durante il match, nella fase in cui poi si sono menati tutte e due durante il match. Evidentemente qualcosa è andato storto durante quella fase, gli ha dato un colpo, magari un colpo erroneo, comunque un colpo un po' troppo forte,
un ceffone un po' troppo forte,
esatto, e Roman pare sia un po' lamentato, precisiamo, pare che la cosa comunque poi sia rientrata, però effettivamente sembra anche che ci sia stato, diciamo, uno scambio di urla tra le due nel backstage post Survivor Series, e Triple H li ha un po' presi per la collottola, come i bambini delle elementari, gli ha detto andate nella stanza, vedetevela tra voi, risolvetela tra voi, vediamo di risolvere questa cosa nel più breve tempo possibile, che effettivamente poteva anche poi degenerare. Abbiamo esempi di altre compagnie dove la situazione, una situazione personale è degenerata a livelli anche molto sconvenienti, per utilizzare un altro eufemismo. Quindi meglio che effettivamente sia stata schiacciata sin dall'inizio questa cosa. Pare effettivamente la cosa sia rientrata comunque nel giro di 20 minuti e mezz'ora, però ovviamente vediamo se poi Roman Reigns vuole effettivamente lavorare al 100% con Kevin Owens. Probabilmente sì, probabilmente sì, c'è tempo da qui alla Royal Rumble. Comunque, a parte quello, a parte il discorso che stavamo facendo, a livello di storyline, ripeto, il beatdown è vicino da parte della Bloodline. Vicino, ripeto, non intendo questa settimana, non la prossima, non tra due settimane. Però, cioè, è vicino, ma lo stanno anche proprio gettando la legna sul fuoco, proprio per farlo ardere proprio al massimo, di modo che abbia l'impatto emotivo maggiore possibile. Perché comunque sarà una scena... Adesso lo dico anche come battuta. Sarà una scena straziante. Cioè, proprio il momento, certo, in cui Sami Zayn verrà distrutto di botte dalla certo, Bloodline, sarà un momento emotivamente pesante a livello di storyline. E ha perfettamente senso che sia così. Vai.
Ma come, per esempio, dall'altra parte è stato emozionante vedere la scena quando Jay va ad abbracciarlo alla fine del...
Assolutamente, certo.
È stata molto emozionante. Cioè, certo. Quella scena è stata veramente bella quando Jay,
assolutamente,
alla fine del War Games è andata ad abbracciarlo.
Assolutamente. È stata molto bella. Assolutamente sì. Infatti è stata fatta apposta per poi inserire proprio il contrasto tra quella, certo, scena lì e il momento in cui gli si rivolteranno contro, perché comunque arriva quel momento e avremo il momento in cui veramente Sami Zayn sarà abbandonato da tutti, cioè sarà veramente abbandonato da tutti, e di modo poi da costruire nelle settimane immediatamente successive anche il momento in cui comunque, nonostante tutto, nonostante lui abbia detto di non, diciamo, di non voler più intervenire, Kevin Owens interverrà da eroe della situazione a salvare Sami Zayn, di modo poi da lanciare la storyline per WrestleMania, e il momento in cui gli Usos saranno finalmente detronizzati da, sì, diciamo, da Kevin Owens e Sami Zayn. È una storyline molto lineare, cioè incredibilmente lineare, incredibilmente semplice, ma anche la storyline migliore che puoi fare in questo momento. È perfettamente lineare, perfettamente sensata. Ha perfettamente senso tutta questa cosa. Poi, per quanto riguarda Roman Reigns, vedremo ovviamente, perché comunque Roman Reigns mi sa che è un capitolo a parte in questo momento, per quanto riguarda la questione del titolo, perché ancora dobbiamo capire dove andiamo a parare da quel punto di vista. In questo momento non mi viene in mente, a parte appunto Kevin Owens e magari Sheamus, se vuoi recuperarlo, effettivamente dobbiamo aspettare molto probabilmente la Royal Rumble per capire chi sarà effettivamente il prescelto in ottica WrestleMania, e lì lo scopriremo solamente a fine gennaio. Però diciamo, molto bello main event, molto bello lottato. Mi ha fatto un po' ridere verso la fine due cose. Uno, che erano evidentemente lunghi, hanno fatto lo schienamento, Kevin Owens batte Jey Uso, ciao, buonanotte, torniamo sulla prossima. Finita 15 secondi dopo lo schienamento la puntata, vai.
Layer molto figo, hanno interferito tutti tranne Sammy.
Sì, è vero, Sami Zayn non ha interferito in quella contesa.
Quindi possono giocarla con Sammy, che comunque continua a cercare, cioè non tiene i piedi in due scarpe, però contro Owens non riesce.
Ci pensa più
di quello che dovrebbe.
Esatto, esattamente.
E questa cosa non piacerà.
Probabilmente non sarà apprezzata da Roman Reigns. L'altra cosa che mi ha fatto molto ridere è che evidentemente nella parte finale del match si è bloccato il tasto dell'offensiva per quanto riguarda Jey Uso, perché ha fatto solo super kick.
Ma infatti a un certo punto mi sono chiesto, gli deve tirare
gliene ha tirati 5 o 6, se va a rivedere un match dei Bucks.
Non solo gliene ha tirate 5 o 6, praticamente gli doveva lanciare le bombe a mano.
Sì, esatto, perché comunque lui continuava a uscire dallo schienamento.
Comunque figo,
mi ha fatto giusto un po' ridere, ma niente.
Ma anche a me.
Niente di più, è un piccolo dettaglio.
Ma anche a me, ma non è che è un piccolo dettaglio, è che comunque a un certo punto ti dici,
fagli anche altro, porca miseria.
Tant'è
che nel momento in cui ha tentato di fargli un'altra mossa, la cannata, ha perso per colpa della stunner. Quindi effettivamente, col senno di poi, forse la tattica di tanti super kick non era tanto sbagliata.
No, però il discorso non è quello, il discorso è che comunque ti ritrovi comunque ad avere un... è un po' come quando, mi ricorderò sempre questo momento, ti ricordi Samoa Joe contro Nakamura, quando Joe vinse il titolo, che gli fece tipo la muscle buster sui gradoni d'acciaio?
Sì, mi ricordo.
E io tipo avevo pensato, vabbè, adesso lanciagli pure una bomba. Io pensavo che Nakamura non avrebbe perso quel match, poi a sorpresa vinse, e io tipo gli ho detto, e io tipo... Quando gli ha fatto la muscle buster sui gradoni d'acciaio, il mio pensiero è stato, sì, vabbè, adesso tiragli anche una bomba, ma io pensavo, beh, che cazzo deve fargli adesso per tenerlo giù? Deve tirare una bomba a mano per tenerlo giù? In effetti l'ha schienato, sì, però effettivamente ieri con tutti i super kick che si è preso Owens, cioè, ti dava l'impressione che dovesse veramente tirargli una bomba a mano per tenerlo giù, perché comunque... Non stava giù, gli ha fatto tutte le sue finisher praticamente.
Sì, esatto, esattamente. E comunque non è bastato. Non è assolutamente bastato per ottenere la vittoria. Vittoria da parte di Kevin Owens, però ricordiamo, ha perfettamente senso il risultato di ieri sera. Contando la storia che stai raccontando, ha senso che effettivamente Jey Uso vada a perdere questo tipo di match, perché comunque devi anche costruire. Se effettivamente Kevin Owens deve andare poi per il titolo contro Roman Reigns, ha senso che comunque lui vinca questi match, e comunque diciamo ha senso che lui comunque venga costruito in ottica appunto match titolato. E poi abbiamo detto comunque degli strati della storyline relativamente alla questione Sami Zayn, che diciamo ieri sera, come possiamo definirla? Separazione consensuale alla fine, quella tra Sami Zayn e Kevin Owens, quella che abbiamo visto ieri sera. Io non voglio più avere a che fare con te, a me sto benissimo, non voglio essere neanche nella stessa stanza con te. Però la meglio del confronto l'ha avuta Kevin Owens, perché Kevin Owens, che scemo non è, ha comunque detto una grande verità effettivamente a Sami Zayn. Ha detto, tu puoi considerarti parte della Bloodline quanto ti pare, ma non sei sangue del loro sangue e non lo sarai mai.
Esatto.
Traduzione, appena ne avranno la possibilità, stai tranquillo che te lo butteranno in quel posto. Cioè, puoi metterlo in conto questa, questa cosa. E Zayn questo da ingenuo non l'ha capito ancora in storyline.
Sì, da ingenuo lui è convinto che l'hanno accettato.
Esatto, e invece...
L'hanno accettato e saranno sempre dalla sua parte.
Invece paradossalmente è l'inizio della fine, per quanto riguarda, esatto. per quanto riguarda lui. Semi secondo voi andrà contro Roman o contro gli Usos insieme a Kevin Owens? Potrebbe fare entrambe effettivamente alla fine. Bisogna vedere se c'è il tempo di fare una cosa di questo tipo. Però se non hai il tempo comunque, cioè oddio, puoi fare entrambe le cose. Per esempio, Semi contro Kevin contro Roman Reigns, puoi anche venderlo come main event di una puntata di SmackDown, effettivamente.
No, lo so, però
ti spiego, perché se fai dopo la Royal Rumble o perlomeno lo fai in ottica, cioè se passa Elimination Chamber poi non hai più tempo effettivamente di fare un match di questo tipo, quindi a quel punto puoi venderlo come lui che sfida Roman Reigns per il titolo e lo fanno a SmackDown per proprio anche a livello di storyline fare il grande ascolto, mettiamola così. Perde, non voglio dire nettamente, però perde comunque contro, ha il suo momento in cui sembra andare vicino e perde. Alla fine fanno per menarlo, cioè lo menano ulteriormente dopo che l'hanno già menato per estrometterlo dal gruppo, ed è lì che arriva Kevin Owens finalmente a salvarlo. Chiaro che la logica... Vai, di la tua.
Se lo fai a Montreal viene giù lo stadio.
Ma non puoi farlo a Montreal perché mancano gli Usos. E quello è il problema anche di farlo a Montreal.
Perché secondo me Sammy Roman lo fanno a Montreal.
Puoi farlo a Montreal, però il discorso è... Se non hai l'incentivo di salvarlo lì, cioè, o meglio, non è che non hai l'incentivo di salvarlo lì. Se non ci sono gli Usos, perché gli Usos hanno problemi legali e uno sicuramente non può entrare in Canada, che credo sia Jimmy o Jay, non ricordo chi dei due aveva avuto problemi. Hanno avuto problemi legali tutte e due, quindi diciamo che è un po' una situazione difficile per quanto riguarda tutte e due, però sappiamo sicuramente che Jimmy non può venire in Canada. Quindi se mancassero gli Usos a quell'evento, effettivamente ti manca, hai Roman Reigns, hai Sami Zayn, vero, hai solo Sikoa, però dall'altra parte ti manca comunque l'altro elemento fondamentale di questo gruppo. E non sarebbe la stessa cosa, se devi fare poi anche Sami Zayn e Kevin Owens contro gli Usos a WrestleMania, se mancano gli Usos per dare il via alla storyline, ti manca l'elemento principale, uno degli elementi principali di questa storyline, ed è... Purtroppo per la WWE un grosso handicap da quel punto di vista. Poi magari qualcosa riescono a fare ugualmente, però non avendo gli Usos, secondo me a Montreal puoi fare solo parte di quell'angle, non puoi fare tutto l'angle alla fine. Per quello ti dico, puoi fare il match se vogliamo a Montreal, quello tra Reigns e Zayn, però è anche vero che l'angle poi di Owens che arriva a salvarlo lo devi per forza fare con gli Usos presenti, perché non hai alternative, non ci sono, quindi sono parte fondamentale della storia, quindi temo che devi aspettare almeno qualche giorno. Magari lo puoi fare nella puntata dopo Elimination Chamber, puoi fare quello. Poi hai 6 settimane proprio per costruire WrestleMania, perché, o meglio, 5 puntate se poi fai l'angle nella puntata immediatamente dopo. Hai altre 5 puntate con cui fare poi molto molto comodamente il build-up del match per i titoli di coppia a WrestleMania. Comunque vediamo, alla fine non è un enorme problema, alla fine ci arriviamo a quel punto, però semplicemente è coordinarsi dal punto di vista logistico, perché ripetiamo, purtroppo per quanto riguarda il Canada c'è questo problema, cioè comunque che uno degli Usos non può entrare, o se no addirittura tutte e due, perché hanno avuto problemi legali con appunto Guido in stato di ebbrezza, e quindi alla dogana gli fanno casini. Anche l'ultima volta era successo, se vi ricordate l'ultima volta che hanno fatto SmackDown in Canada, gli Usos non c'erano. Non mi ricordo se tutti e due o solo uno dei due, però
tutte e due non c'erano,
esatto,
che c'erano solo Sammy e Roman della Bloodline,
esattamente. Quindi purtroppo in questo caso secondo me è un po' un handicap questa situazione, purtroppo, per quanto riguarda la WWE. Tutto qua, poi vediamo naturalmente cosa fanno. Altre cose relativamente alla puntata di Raw di ieri sera. Alla fine abbiamo avuto il match 4 contro 4 che pensavamo avremmo avuto Survivor Series per quanto riguarda Judgment Day e OC. Hanno anche tenuto dentro le donne facendole interagire con gli uomini, però sono stati intelligenti, nel senso che
sì.
Se avete notato, le interazioni tra uomini e donne sono state veramente limitate al minimo durante il match. Hanno proprio fatto qualche secondo e non di più. Ci sono stati gli spot, ovviamente, con Mia Yim, che ha colpito... Chi era? Balor, mi sembra?
Balor.
E se vogliamo... Ovviamente anche Ray Ripley comunque ha colpito degli avversari uomini. Però non, diciamo che non sono state delle fasi eccessive, anche a livello di durata, è proprio una roba di pochi secondi. Quindi sono stati... Sì, hanno messo quella regola per quanto riguarda il match, però l'hanno fatto in modo molto, 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 molto limitato. E comunque alla fine hanno trovato un buon compromesso, va detto, contando relativamente i problemi che avevamo posto relativamente a questa situazione nel diciamo nell'idea di avere questo tipo di contesa. Vittoria da parte del Judgment Day mi lascia diciamo un po' sorpreso tutto sommato.
No, a me no, in realtà. A me no.
Cioè, vai, di la tua.
A me no, più che altro per un motivo molto semplice. Alla fine i Judgment Day devono andare contro Edge e Beth.
Sì.
Quindi farli perdere, secondo me, è sbagliato. Cioè, perdere cioè la fight la dovevano vincere loro, perché più che altro Rhea deve rimanere forte.
Sì, più che altro, sai cosa? La cosa si ripercuote un po' negativamente su Mia Yim, se vogliamo, perché comunque era arrivata per risolvere il problema Rhea Ripley, alla fine non l'ha risolto, e non è una bella figura da fare, tutto sommato.
Beh, tra virgolette, l'ha risolto in un altro... Cioè, l'ha risolto nei... Per quel che, vabbè, è vero che non c'erano
alle series, però non erano state le prime volte, sì.
Comunque erano nel Wargames, puoi dire... Rhea non è arrivata perché comunque ha fatto il Wargames, quindi puoi dire che Mia lo ha... Le ha impedito di andare lì per il war, cioè poi inventate queste porcate qua.
Sì.
Il discorso è che comunque torniamo al solito discorso: se questi questa non deve perdere finché non perde contro Beth Phoenix.
Sì, può essere il discorso. Cioè, potevi magari risolverlo in altro modo, magari facendo schienare, che so, Priest o anche Dominic eventualmente. Poteva schienare anche Dominic. Alla fine hanno preso questa soluzione. Bisogna vedere se finisce qua la questione o se vanno avanti. E va detto. Se non vanno avanti, mi chiedo effettivamente chi potrebbe essere l'avversario immediatamente successivo, appurato il fatto che Edge comunque fino alla Royal Rumble molto probabilmente non lo rivediamo.
No, quindi, non li vediamo.
Quindi ci va eventualmente un avversario di mezzo per quanto riguarda il Judgment Day. In questo momento non mi viene in mente nessuno all'interno del roster, così su due piedi relativamente a chi può, come avversario di transizione disposto a essere sacrificato, diciamo, all'altare del Judgment Day. Toh, magari gli Street Profits, se vogliamo, visto che sono tornati anche ieri sera, per dire, no? Potrebbero essere loro. Di Riff o di Rafa qualcuno deve rimetterci in questa situazione.
Certo.
Magari non è la cosa migliore nel mondo in ottica post WrestleMania, però è anche vero che da qui a post WrestleMania tempo ce n'è eventualmente per riabilitare poi gli Street Profits. Quando poi, inevitabilmente, se Owens e Zayn vinceranno a WrestleMania, la scena intorno ai titoli tag necessariamente si andrà a spalancare, perché comunque mancando gli Usos, ovviamente, o perlomeno togliendo il titolo agli Usos, ovviamente vai automaticamente a riaprire la categoria e potenzialmente a inserire nuovi player all'interno del discorso.
Non c'è più tutto il discorso degli Usos, che comunque hanno monopolizzato la cosa, è normale, lì si torna probabilmente a qualcosa di più...
più uniforme, più ampio anche tra l'altro. Torniamo dopo al discorso Monday Night Raw. Apriamo, come detto prima, la parentesi relativamente a DAZN e relativamente a Impact, che comunque, ripeto, è una cosa positiva per quanto riguarda il nostro paese relativamente al discorso per quanto riguarda il wrestling, perché comunque è, come si dice, è più wrestling in televisione alla fin fine nel nostro paese. Servizio streaming, però comunque è comunque un servizio da fruire in televisione. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, oggi Impact ha annunciato di aver siglato questo accordo con DAZN per la trasmissione in streaming in 170 paesi. 170 paesi, chiedo scusa, delle trasmissioni appunto della compagnia di proprietà della Anthem. La cosa vale anche per il nostro paese, perché noi siamo uno dei 170 paesi in cui questo accordo vale. Ci sono alcuni paesi in cui è presente DAZN dove non andranno in onda le trasmissioni di Impact, che sono, vabbè, gli Stati Uniti ovviamente, l'India, dove c'è comunque l'accordo con, mi sembra, Sony per quanto riguarda appunto Impact, e poi ci sono sono dei paesi africani dove hanno l'accordo, l'accordo con un'altra emittente e altri paesi praticamente. Sono prevalentemente tutti paesi africani, sto guardando l'elenco sul sito di DAZN, cioè Stati Uniti, India, poi Samoa americane, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Chad, Repubblica dell'America Centrale, comunque sono tutti paesi africani perché loro hanno l'accordo praticamente con un emittente in chiaro, tra l'altro credo africana, per mandare in onda Impact. Nel nostro paese, tra l'altro, dice proprio il sito di DAZN, che possiamo eventualmente anche far vedere in video, eccolo qua. C'è un articolo proprio sul sito di DAZN relativamente sito in lingua inglese di DAZN relativamente a cosa comporta questo tipo di accordo. Nel nostro paese, come possiamo evidenziare adesso on screen, l'accordo è di esclusiva, cioè non ci sono altri posti dove sarà possibile vedere Impact nel nostro paese. La cosa vale per il Belgio, il Brasile, la Croazia, la Repubblica Ceca, la Danimarca, la Finlandia, l'Italia, l'Olanda, la Norvegia, la Romania, la Slovacchia, la Corea del Sud e la Svezia. Nelle altre parti sarà non
finisci
tranquillo, finisci nella, diciamo dalle altre parti o non sarà disponibile su DAZN o sarà disponibile su DAZN ma non in esclusiva, quindi sarà possibile vederla anche in altri modi. Cosa comporta questo tipo di accordo? Innanzitutto, l'accordo, come dice il comunicato, parte il comunicato stampa che è arrivato oggi, parte da subito, parte immediatamente per quanto riguarda DAZN, per quanto riguarda il nostro paese. In questo momento sull'app di DAZN non c'è ancora la sezione relativamente a Impact, presumo che verrà aggiunta nei prossimi giorni. I termini dell'accordo per quanto riguarda la fruizione di Impact da parte scusatemi, di noi spettatori sono i seguenti. Le puntate di Impact saranno trasmesse il giorno dopo la messa in onda americana, quindi contando che Impact va in onda negli Stati Uniti tra giovedì e venerdì, cioè giovedì sera alle 20 ore della costa est e in ora italiana va tra giovedì e venerdì alle 2 del mattino, diciamo nella giornata di venerdì verrà uploadato il prodotto su DAZN con diciamo con la puntata fresca fresca rimessa in onda negli Stati Uniti. A parte alcuni paesi come l'Armenia, la Bielorussia, la Georgia, il Kazakistan, il Kirghizistan, la Moldova, la Russia, il Tagikistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan e l'Ucraina, dove le puntate verranno uploadate con 7 giorni di ritardo. Il pre-show di Impact, che si chiama Before the Impact, verrà trasmesso anche quello il giorno dopo. Quello che va in onda su YouTube, praticamente un'ora prima o mezz'ora prima, se non ricordo, della messa in onda di Access TV negli Stati Uniti, sarà trasmesso da Impact anche quello nella giornata di venerdì. Sarà anche disponibile Impact in 60 ogni settimana. Impact in 60, per chi non sa di cosa stiamo parlando, è un programma di archivio, programma di un'ora di vecchi contenuti di archivio di Impact, compilation magari determinato un certo lottatore, migliori match di un certo evento, cose di questo tipo, che ogni settimana viene mandato in onda su access.tv. Per quanto riguarda invece gli speciali di Impact nel nostro paese, i 12 speciali annuali che sono Throwback Throwdown, Sacrifice, più i 4 grandi pay per view che sono Hard to Kill, Rebellion, Slammiversary e Bound for Glory, arriveranno tutti con 7 giorni di ritardo su DAZN. C'è scritto proprio sul sito di DAZN. Quindi almeno inizialmente, per esempio, Throwback Throwdown, che sarà domani, mi sembra, negli Stati Uniti, con trasmissione in diretta su Fight nel territorio americano e su Impact Plus, tutti quegli eventi arriveranno dopo una settimana su DAZN in archivio. C'è poi una domanda sempre sul sito di DAZN: se DAZN trasmetterà gli eventi live di Impact in futuro, e al momento c'è scritto Watch the Space. Presumo, ipotizzo, ipotesi puramente mia e pura speculazione, non prendetela come notizia effettiva al 100%, che la cosa sia condizionata dal fatto che, per esempio, se andate sul sito di Fight, Hard to Kill è già in vendita per quanto riguarda il mese di gennaio, per esempio, il preview di Impact è acquistabile per la diretta su Fight.tv. Quindi presumo, ipotizzo, che loro, come Impact, abbiano ancora un accordo con Fight per quanto riguarda i pay-per-view. Dipende fino a quando, E magari per il futuro se ne può parlare. Adesso al momento non, probabilmente non hanno definito questa situazione, però in futuro magari quando poi finirà questo tipo di accordo con Fight, quindi ipotizziamo dal pay-per-view di aprile, che di solito è Rebellion, magari da aprile si può anche pensare, nei paesi in cui effettivamente Impact sarà disponibile su DAZN, alla messa in onda in diretta dei pay-per-view per quanto riguarda appunto la compagnia di proprietà della Anthem. Quindi lì vedremo. Però per quanto riguarda Hard to Kill e per gli eventi che andranno in onda d'ora in poi relativamente a Impact Plus, almeno per il momento ci sarà una settimana di ritardo. Quindi Throwback Friday, che sarà domani notte su DAZN, arriverà la prossima settimana, quindi venerdì prossimo. Per quanto riguarda invece l'archivio di Impact, che comunque è compreso a livello di contenuti nell'accordo che ha siglato Impact con DAZN, specificano che alcuni match particolari, show e momenti classici dalla storia più che ventennale di Impact saranno disponibili non solo sull'app di DAZN o comunque sul sito di DAZN agli abbonati, ma saranno disponibili anche sui canali social di DAZN e Twitter e YouTube. Per quanto riguarda invece l'intero archivio, rimandano direttamente ad abbonarsi a Impact Plus, che è il servizio streaming della compagnia appunto di proprietà di Anthem, che ricordiamo è una diciamo un'entità di intrattenimento canadese, di appunto che da un po' di tempo possiede anche Access TV e che da diversi anni ormai ha il controllo di Impact Wrestling. Ci chiedono in chat relativamente alla telecronaca, relativamente al commento di Impact per quanto riguarda appunto gli show che andranno in onda su DAZN. Non sappiamo assolutamente nulla relativamente a questo. Ipotizzo, ipotesi mia, che almeno inizialmente, vuoi anche magari per tempi tecnici, le puntate andranno in onda in lingua originale, almeno all'inizio. Poi in futuro si vedrà. E vedremo se poi cercheranno dei commentatori per fare il commento in lingua locale, non solo in Italia, parlo anche di Germania, dove comunque andranno in onda Impact, dove parliamo della Francia, parliamo della Spagna, quindi comunque parliamo di paesi importanti per quanto riguarda appunto lo show appunto della principale della compagnia. Quindi al momento non abbiamo notizie da quel punto di vista, a prescindere comunque. Nonostante le ampie cane, critiche, comunque. Vai, scusami.
Io ho sguinzagliato il cane. Comunque,
tu hai una talpa all'interno di DAZN, quindi hai chiesto informazioni relativamente.
Sì, non credo che sappia nulla, però.
Vabbè, ma chiedere, come si dice, chiedere metà vivere, no? Chiedere metà dall'avere, anzi, chiedo scusa. Non chiedere,
è uscito il nuovo trailer vivere. Di Mario, dopo lo devo vedere.
Chiedere metà dell'avere, ecco qua, perché giusto per che una chiedo scusa, una frase che si dice quando ci si blocca per paura di chiedere qualcosa, per avere diciamo il timore di ottenere una risposta negativa. Comunque a prescindere, ripeto quello che ho detto prima, è comunque positivo, cioè comunque più wrestling in televisione nel nostro paese. Io credo che ci siano onestamente pochi paesi dove ci siano le tre compagnie principali, o comunque tra le compagnie principali del panorama nordamericano, con un bel contratto dal punto di vista televisivo. Ovviamente adesso allargando DAZN, ovviamente questo numero di paesi aumenterà, però noi siamo comunque in un'ottima situazione, perché abbiamo l'AEW su Sky Sport, la WWE su Discovery Plus e in chiaro anche su D-Max, e adesso avremo anche Impact su DAZN. Tra l'altro aggiungo che se siete abbonati a Sky, avete il decoder di Sky Q, troverete direttamente tutto sul decoder, di fatto, perché avete l'app di DAZN, l'app di Discovery Plus e l'AEW direttamente su Sky Sport. Quindi comunque, se siete appassionati di wrestling, chiaro, dovete fare gli abbonamenti a Discovery Plus e DAZN per vedere tutto. Però l'abbonamento a DAZN, se siete appassionati di calcio, probabilmente già l'avete, se no non vedete le partite, molto, molto probabilmente. Quindi alla fine è un di più che arriva dal servizio streaming relativamente appunto al mondo del wrestling. Interessante che DAZN si butti anche in questo modo a livello mondiale nel discorso wrestling. È vero che DAZN ha qualche contratto con il wrestling, già ce l'ha, perché per esempio in Germania ci sarà questa situazione molto particolare in cui DAZN manderà in onda sia la WWE che Impact, perché DAZN in Germania manda in onda seconda Raw e SmackDown in diretta in lingua originale, e poi versioni Afterburn e Bottom Line, e poi le versioni da 60-90 minuti di Raw e di SmackDown. E contemporaneamente manderanno in onda anche Impact. Fino a qualche anno fa probabilmente una situazione di questo tipo difficilmente sarebbe stata possibile, vuoi anche perché comunque Impact era anche in una situazione di mercato molto molto più ampia. Per dire, se DAZN fosse interessata a prendere la AEW per esempio, non credo che la WWE sia molto contenta di aversela sulla stessa piattaforma, probabilmente. Infatti non succede quasi da nessuna parte una cosa, anzi credo da nessuna parte succede una cosa di questo tipo con AEW e WWE in onda sullo stesso canale. Comunque, ci dicono, sto tornando stranamente in vista al wrestling, molto bene. Beh, alla fine è un discorso che abbiamo già fatto in questa sede, e cioè che comunque nel bene e nel male, contando anche la situazione economica legata a questi servizi, questi servizi streaming cosa hanno bisogno, di cosa hanno bisogno in questo momento? Di contenuti. E a livello sportivo, anche se è vero tecnicamente non è uno sport al 100%, però a livello soprattutto di eventi di stampo sportivo, mettiamola così, ci sono pochi eventi che hanno un rapporto qualità-prezzo come il wrestling, perché comunque il wrestling va in onda 52 settimane all'anno. Nel caso della WWE vanno in onda con 7 ore di contenuti freschi, esatto, ogni settimana, perché abbiamo Raw, SmackDown e NXT. Nel caso dell'AEW abbiamo le 2 ore di Dynamite, le 3 ore l'ora di Rampage, quindi sono con minimo 3 ore a settimana. Quindi parliamo di 150 ore all'anno per quanto riguarda l'AEW, e per quanto riguarda la WWE 300, addirittura 50 ore per quanto riguarda i contenuti. Un contenuto che ti offre una mole di ore di questo livello ogni settimana per 52 settimane all'anno non ce l'hai a livello sportivo. Nessuno sport va 12 mesi all'anno. Per dire, anche il calcio va 9 mesi all'anno, va da settembre a maggio. Poi da maggio ad agosto si ferma. Il basket, per esempio, in America va da novembre a giugno, maggio-giugno, diciamo, per quanto riguarda i playoff.
Neanche le serie TV sono tutte le settimane. Anche le telenovela, che comunque hanno un sacco di episodi, tutto il resto, comunque c'hanno dei periodi di pausa per registrare le puntate nuove. Il wrestling non si ferma mai.
Credo che comunque in America vadano in onda quasi costantemente durante l'anno. Adesso devo vedere quante puntate ha Beautiful durante l'anno. Quanti episodi per anno per quanto riguarda Beautiful. Beautiful è arrivata alla 36esima stagione in America con 8.905 puntate, quindi 8.905 diviso 36, adesso vediamo quante puntate all'anno sono 250 puntate, quindi comunque sì, cioè, non è 365 giorni, però sono 250 puntate all'anno, quindi quasi tutto l'anno praticamente a livello di contenuti. Sì, c'è qualche sosta, però sì, bene o male vanno in onda quasi tutto
non
l'anno.
Non vanno in onda per 115 giorni l'anno, i weekend sono...
Sì, al weekend non vanno in onda, due giorni all'anno per 52 sono 100, 104, quindi sì. Quindi praticamente togli già solo sabato e la domenica, 104 giorni, qualche puntata il giorno del ringraziamento, il Natale, Santo Stefano, queste cose qua, arrivi comunque a quel numero alla fine. Quindi praticamente le telenovele vanno da tutto l'anno in America, giorno più giorno meno. Comunque, tornando allo sport, effettivamente, anche la Formula 1 va in onda, per esempio, 3 giorni a settimana per 22-24 settimane all'anno, alla fine intervallate, peraltro, durante la stagione inizia a marzo, finisce a novembre. Adesso da novembre a marzo non c'è niente a livello di contenuti. Il football, che è di gran lunga lo sport più visto in America a livello di ascolti, va in onda 4 mesi all'anno, va in onda da settembre a gennaio. Quindi da gennaio a settembre non c'è niente da quel punto di vista. Il wrestling ha questo grande vantaggio. Il wrestling ha il grande vantaggio comunque di darti contenuti freschi, o il più freschi possibile, 52 settimane all'anno, con 7 ore per quanto riguarda la WWE, 3 ore l'AEW e 3 ore anche Impact se contiamo il pre-show, più i pay-per-view per quanto riguarda la WWE, l'AEW, anche se ne ha 4 all'anno, 5 contando Forbidden Door, e Impact invece ne ha 12 all'anno contando gli speciali. Quindi il rapporto qualità-prezzo, che comunque già di base che comunque è negativo per quanto riguarda il wrestling, perché comunque il wrestling dà molte più ore rapportato agli altri sport, e prende molto meno, perché comunque ha anche introiti pubblicitari minori. Però cosa succede? Che comunque negli ascolti il prodotto wrestling va comunque bene negli Stati Uniti a livello proprio di puro ascolto, specialmente nei target commerciali, specialmente WWE, ma anche l'AEW va comunque molto bene a livello di ascolti. Impact un po' meno perché è anche penalizzata dal network alla fine, però bene o male il rapporto qualità prezzo e il rapporto qualità numeri per quanto riguarda il wrestling è molto molto alto, perché comunque il wrestling, per esempio l'NBA durante la regular season viene battuta molto spesso dal wrestling WWE e anche AEW, ultimamente un po' meno, però storicamente l'AEW ha sempre avuto la meglio nel target commerciale rispetto all'NBA. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che comunque è un prodotto appetibile per quanto riguarda i network. Di fronte a una spesa minore rispetto a prendersi i diritti dell'NBA, dell'NFL, dell'NHL, degli sport principali americani, è un contenuto che comunque attira, perché comunque ti riempie i palinsesti, ha un costo relativamente contenuto. La cosa vale per le televisioni, vale ancora di più per gli operatori over the top, cioè i vari Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV Plus, appunto DAZN per quanto riguarda lo sport a livello mondiale, ma vale anche per molti altri. Perché? Perché comunque ti porta pubblico in teoria, ma soprattutto perché comunque questi servizi di cosa hanno bisogno per tenere affezionata la gente e per tenere comunque la gente abbonata al loro servizio? Di contenuti. È la stessa logica di Peacock. Peacock ha fatto un accordo per la WWE, per i pay per view, dal quale a livello economico non rientrerà mai, perché è un accordo che è pesantemente negativo per quanto riguarda Peacock, nel senso che gli abbonati che ti porta la WWE al servizio streaming di NBC Universal non potranno mai da soli soddisfare la cifra che prende annualmente la WWE da Peacock. Però a Peacock conviene comunque fare questa operazione in perdita, come operazioni in perdita sono state fatte per molti altri contenuti di Peacock e di altri servizi streaming, perché comunque ti crea il seguito intorno al servizio e magari ti restano anche o per il wrestling o per vedere magari la Premier League o per vedere The Office o per vedere altre serie che hanno in esclusiva Peacock negli Stati Uniti, vedere gli archivi di Saturday Night Live, il Tonight Show e cose di questo tipo. Peacock sta crescendo di abbonati, però è ancora rilento rispetto agli altri servizi americani, più che altro anche perché è partita molto dopo, va detto questo, e anche perché comunque si comincia ad avere un problema di saturazione per quanto riguarda gli abbonamenti ai servizi streaming, perché comunque effettivamente i servizi streaming, siamo tutti d'accordo, cominciano ad essercene veramente troppi, cioè anche da noi, cioè anche da noi praticamente la situazione è questa, perché comunque abbiamo Discovery Plus, DAZN, abbiamo Netflix, abbiamo Disney Plus che comunque mette una serie Marvel al mese ormai, hai Amazon Prime Video, per vedere la Champions League devi fare minimo due abbonamenti, per vedere il campionato ti basta teoricamente solo DAZN, però se vuoi vedere le coppe ci vanno addirittura tre abbonamenti, perché hai DAZN e Infinity oppure DAZN e Sky, cioè effettivamente la situazione è un po' complicata dal punto di vista monetario. Un tempo avevamo il cavo e il satellite che ti davano tutto, o l'abbonamento a Sky che ti dava tutto, adesso devi avere l'abbonamento a Sky e anche gli abbonamenti streaming per vedere tutti i contenuti. Qualche scelta dovrei farla, e le scelte come le fai a livello di trovare il servizio che ti interessa di più? Ovviamente sui contenuti. Se uno è appassionato di wrestling, a quale servizio si abbonerà in questo momento? Se vuole vedere la WWE, si abbonerà a Discovery Plus, ovviamente. Se invece è appassionato di Impact, si abbonerà a DAZN, anche se DAZN è molto più costoso rispetto a Discovery Plus. Se vuole vedere la AEW, ovviamente si abbonerà a Sky per vedere i contenuti. I contenuti fanno la differenza da quel punto di vista, ed ecco perché i contenuti come il wrestling o come il wrestling, anche molti altri, sono incredibilmente appetibili per le televisioni, ma soprattutto per gli operatori over the top, che in questo momento hanno bisogno di contenuti. Tant'è che lo stesso Nick Khan continua a ripetere nelle conferenze stampa, nelle call con gli azionisti, che prevedono che con il prossimo giro di rinnovo dei diritti televisivi, che è imminente, perché il contratto scade a settembre del 2000, ottobre del 2024, e molto probabilmente cominceranno a discutere nel 2023, di modo da poterlo poi annunciare durante l'anno. Loro prevedono che comunque operatori streaming anche grossi come magari Apple, Amazon Prime Video, lo stesso Netflix, che comunque sta iniziando a mettere i piedi nell'acqua relativamente a eventi live, perché adesso anche Netflix avrà un evento live tra qualche mese, cioè lo speciale di Chris Rock, lo speciale di stand-up comedy di Chris Rock sarà trasmesso in diretta da Netflix tra qualche mese, del primo evento assoluto che fa Netflix in streaming, in diretta mondiale da quando è partito. Da lì è poi ipotizzare un coinvolgimento di Netflix nel mondo dello sport, anche se sembrano giungere smentite dal servizio, effettivamente un attimo. Disney Plus ha cominciato anche lei con gli eventi in diretta, anche qui la spostata dello sport, che è comunque uno dei treni principali per quanto riguarda gli eventi live, è un attimo. Amazon Prime già lo fa abitualmente con la Champions League, con il tennis in altre nazioni, con il golf. Discovery Plus lo fa abitualmente, quindi lo sport in diretta, permettendo che comunque almeno ancora per qualche anno vivrà della televisione, perché comunque la televisione inteso tradizionale, perché comunque è uno degli eventi principali, uno degli eventi che porta di più dal punto di vista degli ascolti, inevitabilmente poi comunque andrà a spostarsi anche quello sullo streaming. L'NFL stessa dal prossimo anno venderà il pacchetto del Sunday Ticket, che è l'abbonamento esclusivo che fino a quest'anno era disponibile solo su DirecTV in America, per vedere tutte le partite dell'NFL la domenica pomeriggio, anche quelle dove c'è il blackout, dove ci sono i territori di blackout, lo venderà solo esclusivamente in streaming dalla prossima stagione, molto probabilmente su Apple TV Plus. E questa è la voce che gira, comunque su un servizio streaming. Quindi lo streaming per quanto riguarda il wrestling nel nostro paese con DAZN, ma anche in altri territori, rischia effettivamente di diventare un volano interessante per quanto riguarda appunto questi tipi di servizi, che hanno comunque molto bisogno di contenuti. E contenuti con rapporto qualità-prezzo, con rapporto soprattutto prezzo pagato, ore di contenuti per anno come il wrestling, effettivamente me ne vengono in mente pochi in questo momento. Ecco perché comunque il wrestling è così appetibile. Poi vedremo ovviamente quanto ha pagato DAZN per avere questi diritti. Dubito che gli abbia dato 450 milioni all'anno per i diritti di Impact, però comunque è un'iniezione finanziaria che presumo sia comunque abbastanza interessante, abbastanza importante per quanto riguarda Impact. E comunque per noi appassionati è una cosa positiva avere più wrestling in televisione nel nostro paese, perché adesso abbiamo, come detto, le tre compagnie principali americane, perché abbiamo la AEW, abbiamo la WWE e adesso abbiamo anche Impact, che ritorna in televisione dopo quanti anni in Italia? Tanti anni, credo.
Dai tempi di GXT, quindi saranno almeno 10 anni.
Non era andato in onda da altre parti forse
no, Nuvolari, che trovavi i pay-per-view trasmessi da Nuvolari sui siti americani.
Nuvolari aveva trasmesso in diretta un Sacrifice, mi sembra, della TNA. E trasmise anche solo quello,
trasmise più pay-per-view, se non sbaglio. E la cosa che faceva ridere è che il giorno dopo li trovavi sui siti piratati, la versione Nuvolari.
Sì, sì.
E Slammiversary, dicono qua.
Che poi,
ne ha fatto più di uno comunque. Non ne ha fatto
magari non in diretta, però in differita sicuramente. No, tra l'altro, Sacrifice loro lo dissero perché Nuvolari in quel momento era posseduto da LT Multimedia, che era il, tra l'altro, quella che si era comprata Sport Italia.
Che fallì subito dopo, tra l'altro, poco tempo dopo. Commentare per qualche puntata anche da Crava Pelata, se non sbaglio.
Sì, esatto, esattamente.
E ci fu una puntata col Paladino.
Esatto, esattamente. Andò Giovanni a commentare con chi erano? Alessio di Giannantonio erano. I commentatori. Aspetta. Vado a cercare i due commentatori che erano su Nuvolari. Se qualcuno si ricorda, diciamo,
una puntata commentata da Pantalone di Impact su Nuvolari.
Sì, esatto, andò ospite lì della puntata. Alessio Di Nicola Antonio e Daniele De Micco, i due commentatori Nuvolari che furono affiancati poi da Chris Recalcati anche per un certo periodo. Tornando comunque, sì,
due puntate, perché poi lo mandarono via perché era inascoltabile, se mi ricordo.
Ma Giovanni o Recalcati? O entrambi? Probabilmente entrambi.
Crava Pelata.
Devo chiedere a Giovanni se ha quelle puntate lì. Perché adesso
c'è la gente che la vuole.
Adesso, esatto, la vuole esattamente. Vedere. Adesso devo vedere se è ancora. Questo bello. Questo sembra Guzzanti che fa scilipoti durante Aniene su Sky. Adesso chiedo a Giovanni se ha ancora
non
le puntate.
Come la maledetta WWE che non rispetta i fan. La vera Serie A era Impact Wrestling.
Ok, benissimo.
Era ancora TNA in quel periodo, non mi ricordo.
La telecronaca di Pantalone, il momento più alto del wrestling in Italia. può essere tranquillamente uno di quelli. Una mi dice, ne commentò solamente una su
ne commentò
Impact.
Una, Giovanni.
E dice, e sì, dovrei averla. Me la passi, per favore? glielo chiedo. Riesci a convertirla e metterla online da qualche parte, tipo Wii Transfer? Ok, mi dice quando torno giù, perché in questo momento è in paese. Fortuna che ci sono io che pago tutti gli abbonamenti e poi vi racconto quello che succede. In che senso pago tutti gli abbonamenti alla fine? Guardate che io molti abbonamenti relativamente ai servizi streaming li ho anche scontati, perché comunque ci sono le promo in giro per avere diciamo gli abbonamenti scontati. Poi pubblica la puntata su YouTube. Non penso che si possa fare, no, perché per motivi di copyright. Magari possiamo fare una live reaction, vedere guardare la puntata
per sentire Giovanni
che questo AJ Styles, questo giovane virgulto AJ Styles che può essere...
E non c'era già più AJ.
Non c'era già più, 2014 era già andato via effettivamente, sì, da... Perché era 2014 o 2015 adesso non
no,
ricordo.
No, era 2015, era nel periodo calante Impact.
Vado, devo andare a riprendere quando
calante,
la puntata Impact, la puntata diciamo dove andò.
Io ricordo che un pay per view della TNA lo guardai tramite Nuvolari.
E io mi ricordo quel Sacrifice lì del 2014, perché sì, loro lo pubblicizzarono per giorni dicendo che sarebbe andato in onda in streaming sulla loro piattaforma, che era di LT Multimedia, non ricordo il sito in questo momento, però dicevano lo manderemo in onda in streaming. E poi quella notte lì mi dice: ma mi sembra strano che loro mandino in onda un evento solo in streaming e non in televisione. Tanto su Nuvolari non c'è un cazzo a quest'ora. Proviamo a vedere se su Nuvolari, comunque su qualche altro canale, è comunque in onda in questo momento. E infatti, quando mi dice su Nuvolari, l'evento c'era. C'era il, diciamo, era già iniziato il pre-show da diversi minuti e comunque andò in onda lì in lingua originale, poi credo andò in onda anche in italiano dopo qualche giorno, cose.
Stavo guardando
cose e credo sia l'unico evento che mandano in onda live, quantomeno della compagnia.
La card era i Wolves contro i Bromans, che erano DJ Z, Jesse Goddard,
sì,
e Robbie.
Sì.
Poi c'era Mr. Anderson contro Samuel Shaw,
sì,
nel committed match, il grande committed match.
Ah, minchia. Cavacca.
Poi c'era Kurt Angle e Willow contro Ethan Carter III e Spud.
Allora, la puntata era del luglio 2015 quando andò in onda con il commento di Giovanni. Adesso devo andare a vedere chi c'era a luglio del 2015.
Poi
in
c'era
quel momento
Sanada contro Tigre 1 per il titolo X Division.
Porca vacca.
Gunner contro James Storm in un I Quit match.
Sì.
Angelina Love contro Madison Rain per il titolo delle Knockouts.
Sì.
Bobby Roode contro Bully Ray in un tables match. E Eric Young contro Brutus Magnus. O Magnus,
per il titolo,
basta.
Per il titolo. Per il titolo del mondo, sì, esatto. Vado a cercare il report di Impact.
Il roster.
Il report di Impact del 2015, quantomeno. Così almeno voglio vedere alla fine chi c'era in quel periodo
sicuramente tutti i wrestler di Serie A.
adesso vediamo, un secondo solo alla fine, un secondo solo che vediamo. No, comunque a prescindere, adesso attendiamo che mettano sulla sezione ovviamente sul sito. Allora c'erano Bobby Lashley, c'era Robert Trud. Kurt Angle contro MVP, c'era The Revolution contro, che era la stable di James Storm, quella stable di James Storm che tra l'altro poi
sì,
gettò sotto un treno
sì,
gettò sotto un treno Mickey James in un meraviglioso sì. Poi c'era The Great Sanada, che era Sanada con la gimmick di Great Muta,
sì,
Manica,
esatto,
che era Suicide versione Hill. Poi c'erano i Wolves. Poi c'erano, vediamo un po', c'era...
Aveva anche la maschera diversa.
Loki e Austin Harris, c'era Terrin Terrell, Evok, Gail Kim, Madison Rain, Angelina Love.
A Suicide cambiarono il nome praticamente subito, a un certo punto, subito, perché si resero conto che non era un bel nome Suicide.
Sì.
Lo chiamarono Manic. Mm-hmm.
No, beh, però poi tornarono poi sulla Suicide anche... Cioè adesso è ancora Suicide quando appare il...
Ma c'è Suicide ancora adesso?
Sì,
c'è,
sì, era apparso di recente, apparso anche tra l'altro, credo, in, diciamo in, a Impact. Non è ovviamente più il, diciamo, il personaggio originale, probabilmente, però la gimmick c'è ancora.
Anche perché...
Comunque
anche
se ha commentato la Battle Royale femminile, posso immaginare come l'abbia commentata. Questa Terrin Terrell, molto talentuosa, il futuro del wrestling, due grandi talenti soprattutto davanti, può essere molto, molto interessante, vedete che gran talenti che mette in mostra. Può essere una cosa
Jonathan Gresham è stato per un anno, è stato nel 2016, è stato i Suicide Jonathan Gresham.
Sì. Sì, sì. Ah, boh, non te lo so dire. C'erano anche gli Hardys, ma non erano ancora
no,
broken.
Gli Hardys non sono mai stati Suicide.
No, intendevo. C'erano gli Hardys in quel periodo a Impact. Però non era ancora la gimmick dei broken. Quella arriverà magari dopo qualche mese, mi sembra, no? Quando è che lo fecero la gimmick di. No, 2000, 2000, 2000, 2016. 2000... No, scusa, cazzo dico. Sì, più o meno 2015-2016 credo che sia il periodo praticamente di Matardi appunto,
sì,
di Jeff Hardy.
2016
probabilmente. 2016. Tornando ad altre cose. Comunque, vabbè, teniamo notizie per quanto riguarda Impact, anche eventualmente per una localizzazione del prodotto in lingua, se verrà fatta da DAZN. Tornando invece a Raw di ieri sera, di cosa possiamo parlare? Settimana prossima avremo un match per i titoli di coppia, innanzitutto. La stranissima coppia
Secondo te?
Sì.
Elias lo butta in culo a Riddle?
Già adesso?
Io ci ho
pensato. Allora, premettendo che comunque non vincono il match.
No, è ovvio che
cioè,
non
se vincono. Cioè, se lo fa magari lo fa dopo. Cioè, perdono, Elias si incazza, gli spacca la chitarra in testa e poi vanno in faida uno contro l'altro. Può essere un'idea in questo momento. Dipende che intenzioni hanno loro come act con questi due. Non c'è molto altro in questo momento da far fare loro. Quindi potrebbero anche lasciarli in tech team. Però è anche vero che stesso problema loro che hanno anche altri nella divisione tag. Cioè che comunque in questo momento non c'è... cioè, il tetto è chiuso, non c'è diciamo la possibilità di sfondare il tetto e di andare al top, quindi effettivamente possono essere un buon act comedy, se vogliamo, per fare diciamo un pochettino di scenette divertenti, però finisce lì probabilmente l'appeal che possono avere in questo momento Elias e Rido, quindi potrebbero anche andare in fight uno contro l'altro per trovare qualcosa da far loro effettivamente, perché sennò se diciamo esaurito il discorso di questo match titolato, effettivamente poi rischi di tenerti lì e di fargli fare i jobber praticamente nello show, che per quanto riguarda Elias non è diciamo malissimo, chi se ne frega. Per Riddle è già una situazione più problematica, già spiace ovviamente di più. È anche vero nel caso di Riddle che comunque effettivamente lui è un po' vittima delle circostanze in questa situazione, perché comunque lui è vittima della situazione che ha visto purtroppo protagonista Randy Orton, quindi vedremo cosa succederà per quanto riguarda lui. Comunque lunedì prossimo avremo questo match titolato con appunto gli Usos e il team composto da Riddle e Elias. E altre cose relativamente alla puntata, di cosa possiamo parlare? La questione The Miz e Dexter Lumis. Risolta tutto sommato anche in poco tempo alla fin fine. Il match è stato molto corto alla fine, quello tra...
Sì, a me è sembrato...
Tra Elias... Tra The Miz e... Coso. E Lumis. Vai.
Allora...
Magari, magari ti è passato male. Come che
non
può
mi è
essere.
Sembrato così corto. Adesso fammi vedere. 9 minuti. Sono meno 10 minuti. Credo che sia durato un po' di più.
No, no. Allora, non è stato lungo. Non è stato lungo alla fine.
Ci sta anche che sia durato poco. Più che altro per un semplice discorso. The Miz che va alla pari con Loomis dopo che The Miz è scappato per tutto questo tempo da Loomis. Secondo me.
Beh, però, momento, scappato non perché aveva paura di lui come, diciamo, come atleta, scappava costantemente da lui perché comunque lo aggrediva alle spalle e gli faceva lo stalker. Vero. Scapperebbe chiunque, probabilmente al suo posto, a prescindere.
Vero,
a prescindere, a prescindere dalla qualità.
Però nell'ultimo periodo stava evitando comunque anche il confronto fisico.
Sì, 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 quello,
quindi
quello
comunque,
sì.
Comunque stava evitando di sì. combatterci perché comunque quello ci sta, secondo me, quindi...
Adesso, vabbè. Tra l'altro, inizia il bello, nel senso, il bello e il brutto dipende dai punti di vista, perché adesso, senza The Miz, effettivamente Loomis dovrà camminare sulle sue gambe. E in passato, sfortunatamente, da solo, senza l'aiuto di una storyline, come per esempio quella di Indy Hartwell o quella appunto di Johnny Gargano, la cosa non è che abbia funzionato nel migliore dei modi per quanto riguarda Loomis. Anche perché va detto, non credo, purtroppo, aggiungo, che la WWE abbia fatto un grandissimo lavoro relativamente alla costruzione di Loomis, ma non a livello di storyline, a livello di dirti chi è questo. Cioè, hanno forse in modo sbagliato, probabilmente. Anche se poi ti hanno raccontato la backstory. Però non hanno spinto l'acceleratore sul Loomis lottatore alla fine. Cioè, non hanno molto calcato la mano su quello che lui era a NXT. Tant'è che ieri, se hai notato, gli spot principali di Loomis alla fine non è che sia andati tanto over durante il match. No. E credo che, cioè, la risposta del pubblico non è stata molto alta nei suoi confronti. E temo che sia. Principalmente anche perché comunque non hai avuto il tempo o comunque non hai avuto la possibilità o proprio omesso questa parte della costruzione di spingere appunto sul lato tecnico di Loomis più che sul personaggio e sulla storia, e adesso devi lavorare da quel punto di vista, non dico partendo da zero, però comunque devi necessariamente lavorare per farlo andare over con il pubblico, e quello potrebbe essere complicato, forse, magari non lo è, però potrebbe esserlo.
Sì, beh, vediamo che cosa si inventano.
The Miz, diciamo che non ha problemi da quel punto di vista.
No,
The
esatto,
ormai
esatto.
È consolidato, è una macchietta, bene o male, quindi
dobbiamo anche capire se è finita davvero oppure no, perché magari potrebbero tirarla ancora un attimo avanti con The Miz che cerca di vendicarsi, bla bla, e tutto il resto, sai che può succedere.
Sì, per allungare un po' il problema. Ripeto, adesso inizia il mese dove a livello creativo, in teoria, almeno per le storyline secondarie, la WWE va un pochettino in letargo, tutto sommato, periodo da fine novembre a Natale, quantomeno. Quindi puoi anche allungare il filo del discorso. Vai, dicevi?
De Nasen è stato vittima di un incidente, automobilistico hit and run.
Ah, cazzo, è stato proprio centrato e la persona è andata via.
Esatto.
Sta bene?
Ho avuto conseguenze. Leggo da Ringside News, però ho solo su Twitter ho visto la cosa. No?
Vediamo se esce qualcosa. Che è successo?
Eric, due ore fa Sean Rossap su Fightful Select ha parlato del ritorno sul ring di una grande superstar.
Sì, ho letto di Alex Riley. Non ho letto il
Rage.
Non ho letto la notizia.
Ricordiamolo sempre, Push Rage.
Un momento altissimo, cioè questo cartello apparso durante Raw con scritto adesso se riesco se lo trovo ve lo mando in onda, un secondo.
È una delle cose più belle.
È una delle cose più belle e anche più tristi, aggiungo, sì. degli ultimi anni per quanto riguarda il wrestling. Eccolo qua. Non è quello. Vediamo un po' se riesco a trovare il cartello, la foto proprio del cartello. Eccolo qua, sì. Perché spieghiamo adesso vi faccio vedere tutto quanto. Un secondo solo.
È una storia bellissima.
È una storia che aggiungo purtroppo molto 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 triste. Aggiungo. Comunque tornando
negli ultimi anni.
Perché praticamente lui durante NXT o comunque o comunque in periodi
Sì, ma nel periodo di
recenti.
NXT, dopo che aveva smesso di fare il commentatore, era tornato a lottare per quanto è
Esatto.
durato? 2 mesi.
Sì, non tanto in più, effettivamente aveva, ecco, c'era, adesso vi facciamo vedere la foto praticamente, ecco qui, c'erano i cartelli del pubblico Rage, Riley Rage, perché aveva quel tipo di personaggio, aveva tipo scritto
Sì,
Rage, mi sembra, sul costume, cose di questo
aveva
tipo.
il Rage tutta, era la sua catchphrase, la sua
E
catchphrase,
dopo,
Rage.
diciamo, lui faceva il commentatore, o comunque faceva il pre-show, mi sembra, o qualcosa del genere,
Ah,
o
c'era il
comunque, o era
commentatore, c'era
ancora,
effettivamente il commentatore.
comunque lì nel main roster. E come vedete, c'è questo messaggio che arriva su Twitter con scritto, perché c'è un cartello col pubblico, tra il pubblico, scritto Push Rage, e c'è scritto: questa, la cosa va di pari passo con ogni WrestleMania, questo momento di WrestleMania che ho avuto o che potrò avere mai in WWE. Sono molto contento, sono molto grato, praticamente. La cosa mi rende molto umile, la cosa mi rende molto felice che comunque ci sia qualcuno che abbia portato questo cartello, questo Push Rage, pensando che fosse indirizzato a lui. Sfortunatamente, se andiamo sotto, c'è la risposta: mi spiace, questo era il mio cartello, non ha niente a che fare con te, è riferito a una CAW, cioè un Creator Wrestler, che un amico, un fratello di uno dei miei amici, ha fatto. Quindi smontato e distrutto
Povero
nel giro
Triste. E
di
poi lo
4
licenziarono dopo
secondi,
poco tempo.
distrutti, diciamo, i sogni di un povero
Sì,
lottatore.
lui credeva che qualcuno stesse cercando di dire alla WWE pushatelo perché è
Pushate Alex
figo.
Riley, che bravo, ha detto: no, guarda, è una
No,
cav
ce
che abbiamo
ne fregava
tirato.
un cazzo.
Non ce ne può fregare di meno di te. Mi spiace che ti sei illuso, però è così. È una cosa che non ha a che fare, purtroppo con te. Tornando a Raw di ieri sera, beh, no, dicevo, Dexter Lumis contro The Miz, abbiamo detto, bene o male, vittoria da parte di Lumis con quella, si chiama Silence la sua, diciamo,
Mi
la sua
sembra di
mossa.
sì.
Sì, l'hanno chiamata così al commento, l'ha chiamata così, mi sembra, Corey Graves l'ha chiamata così al commento. Poi abbiamo avuto di cose degne di nota il ritorno degli Street Profits, che hanno affrontato l'Alpha Academy, giusto?
L'Alpha
Sì, esatto,
Academy,
l'Alpha
sì,
Academy.
l'Alpha Academy.
Vittoria da parte di Ford, cioè parte del team Babyface, ovviamente, con Ford che vince con il suo ormai tradizionale Frog Splash. Buona uscita per quanto riguarda gli
Sì.
Street Profits. Anche lì, stesso coso per loro come per altri. Comunque, per i titoli non possono andare in questo momento. O meglio,
Esatto.
possono andare, ma non lo vincono, quindi il titolo. Quindi, al momento, credo che l'obiettivo per molti alla fine sia un po' sfortunato, nel senso che devi.
Rimanere
De
over.
no, esatto, rimanere over, ma rimanere over e tenerli su a livello anche di vittoria e di risultati. L'effetto collaterale, o comunque diciamo, il problema di questo tipo di atteggiamento è che da qui a WrestleMania hai 4 mesi. Quindi comunque hai 4 mesi in cui dovrai tenere per forza su praticamente questi personaggi, per poi eventualmente rilanciarli post-WrestleMania. Non semplicissimo, non impossibile. Vediamo cosa fanno. Vediamo cosa fanno. E poi abbiamo avuto promo di Austin Fury. Promo di Austin Fury. Non sono un grandissimo fan dell'idea che ora la gimmick di Austin Fury sia: non chiamatemi ragazzino, praticamente. Cioè, lui si incazzi ogni volta che lo chiamano ragazzino. Spero che sia una cosa breve. È una cosa che non, diciamo, che non ti porti avanti anche nei prossimi. Alla fine di questa questione con Seth Rollins. Però, diciamo che l'idea di Austin Fury vedersi incazzato, male non è, alla fine.
No,
Male
no, è figo
non
lui
è.
così.
Magari non è originalissima, però è già molto meglio rispetto a come l'hai trattato effettivamente negli ultimi
No,
5-6 mesi, da
esatto.
quando ha vinto la valigetta, eh.
No, lui è figo
Anche
così,
perché ci voleva
adesso.
poco, va detto, a trattarlo
Esatto.
meglio, va
Come se
detto,
ci
per
volesse un po'
competenza di
poco.
informazione. Vai.
Esatto. No, lui è figo con questa nuova gimmick. Vediamo dove lo portano, dove va a parare. Comunque penso che andrà a battere Rollins adesso. Poi vediamo poi dove sarà dopo. Non si è visto Lashley. Quindi potrebbe anche
Vero,
essere
vero,
che.
Lashley non c'era ieri sera. Lashley
Potrebbe anche essere che
non era
adesso.
presente, non era presente.
Esatto. Potrebbe anche essere che adesso fa il match con Rollins. finisce la faida con Rollins, finisce la faida con Rollins e poi pom 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 pom
sì, esatto.
Pom 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 pom.
E anche, lì, diciamo, con tutto il rispetto per Riley, sì, buonanotte, per Fury, devi motivare molto bene lui che un Fury che ti va a battere un Bobby Lashley, effettivamente. Con tutto il rispetto, certo, ovviamente, per Fury e per Bobby Lashley. È stata una serata in generale ieri sera alquanto negativa per quanto riguarda le damage control, perché abbiamo avuto il segmento iniziale con
anche Bayley. Se è arrivato Bob
beh, guarda, allora, leggevo oggi un commento che effettivamente ha senso ed è corretto relativamente a lei,
a Bob.
No, relativamente a Becky Lynch. Cioè, ok, ieri sera dovevano ovviamente ciurlare nel manico perché comunque la prima ora non aveva interazione pubblicitaria, quindi gli hanno detto allungate il più possibile il segmento.
Ma è stato bello quel promo.
No, ma ci sta, eh. No, ma poi comunque se tu vai a vedere sul sito, su WB Shop, una delle nuove magliette di Becky Lynch effettivamente dice The Man of the People, giusto? Se non ricordo male. Mm. Dice mi sembra che lei è tipo... Non voglio dire the people, cioè, però comunque il gioco di parole tra the man e the people, cioè comunque diciamo l'uomo della gente alla fine, tradotto letteralmente, anche se ovviamente è un discorso che lascia un pochettino il tempo che trova. E per quanto riguarda c'è anche la maglietta di Box Office Backs, ovviamente adesso sul sito della WWE. Comunque tornando al discorso, cioè quale tra l'altro modo migliore di diciamo di collegarti a quel tipo di discorso che mandarla tra il pubblico a intervistare a salutare dei mentecatti come quelli che abbiamo visto ieri sera. Ha perfettamente senso, no? Tutto sommato è una coincidenza, ovviamente è una battuta, però se lei è, diciamo, la donna della gente, effettivamente lo ha dimostrato ampiamente ieri sera andare a prendere appunto questo Bob tra il pubblico, che tra l'altro si è anche preso cori molto più alti lui che molti lottatori purtroppo all'interno del roster ieri sera. Non una bella cosa, non una cosa carina probabilmente nei confronti di altri lottatori. Vero che eravamo anche inizio serata, quindi diciamo che il pubblico era particolarmente carico e poi più avanti è stato magari un pochettino,
però non se ne sono andati abbastanza come pubblico. Cioè, il
pubblico, no, quello sì. No, dicevo, è stata una serata abbastanza negativa per quanto riguarda le damage control ieri sera, mi sento di dire. Perché comunque Bayley, ovviamente, se adesso va in faida con Becky Lynch, purtroppo va al massacro, perché comunque va al massacro, è inevitabile che Bayley vada al massacro con Becky Lynch. E va detto che poi, quando ha attaccato Rissa Becky Lynch con tutte e tre le damage control...
Ha tenuto abbastanza.
Non è che abbia fatto sta gran fatica effettivamente a tenerle a bada in uno contro tre. Vero è che puoi vendertela con le damage controller, erano reduce dal War Games, quindi erano abbastanza stanche. Però non
sì,
è che,
l'hanno,
però,
venduta, per... l'hanno venduta, la... infatti l'hanno venduta esattamente così.
Certo, però anche Becky Lynch è stata nel War Games, quindi tutto sommato non è che lei fosse messa poi tanto meglio rispetto alle altre due. Diciamo che lì sono stati intelligenti, secondo me. Si sono giocati la carta di era stanca, acciaccata dal War Games per il match tra Candice LeRae da Candice LeRae e Dakota Kai, con Candice LeRae che ha vinto poi pulito nei confronti di Dakota Kai. Dakota Kai, tra l'altro,
è stato molto bello, mi è piaciuto.
Buon match. Vai.
Bello, quello mi è piaciuto un sacco come match, bello.
Sì, è stato ben gestito e mi sento di dire... Chiude un pochettino la questione tra Candice LeRae e le damage control. A meno che Candice LeRae non trovi una partner per poi andare per i titoli di coppia. Mm. Anche perché effettivamente tag femminili che possono andare per i titoli di coppia non è che ci sia moltissimo. Quindi effettivamente puoi andare volendo a parare da quelle parti. Magari top. Puoi fare Candice e Asuka volendo per i titoli. Sì. Per i titoli tag femminili. Contando anche che così avresti. ancora una volta la scusa per mettere contro Io Sky e Asuka a fare promo solo in giapponese, dove si danno, si danno la vicenda dell'idiota. Anche ieri sera, tra l'altro, Asuka, quando ha parlato in giapponese, se avete notato, ha detto più volte baka, esatto, probabilmente di nuovo riferita a Io Sky. Devo trovare se qualcuno ha tradotto la parte in giapponese di Asuka di ieri sera, come avevano tradotto qualche settimana fa il promo di il notevole scambio in ring tra Io Sky e appunto l'imperatrice del domani. Altre cose della puntata? Cosa abbiamo saltato di cose degne di nota? Abbiamo detto bene o male tutto, mi sembra, no? Ah, sì. Della situazione di The Miz e Lumis abbiamo detto che la cosa è costata anche monetariamente a The Miz, sì. perché ha preso i soldi Dexter Lumis, e poi Dexter Lumis ne ha dati anche un po' al pubblico, tra l'altro. Tanto mi hanno detto prima in chat, non l'ho visti purtroppo, che girano su... diciamo su YouTube, che hanno caricato un video dove i fan si compravano qualcosa con i soldi di Lumis. Quindi evidentemente erano veri quei soldi che erano dentro la borsa. Quando hanno inquadrato da vicino uno, aveva la banconota a $100. Quindi evidentemente non era... Cioè, $100 comunque bei soldini. Insomma, sono 100 euro più o meno al cambio. Cioè, 100 euro così gratis effettivamente non è una cosa... Ricorda molto quando fecero lo stesso stunt, ovviamente non così, così basso, ma molto più alto, quello che fecero con Donald Trump, se ti ricordi, ai tempi,
sì.
quando lanciarono i soldi dal tetto dell'arena per appunto andare a per la chimica appunto di Donald Trump, che si stava comprando Raw. Qui molto meno, naturalmente, qui molto molto meno, però qualche fan alla fine ha avuto la possibilità di comprarsi qualche ricordino in più a gratis,
sì,
a spese delle... non è male, dai, è una cosa ottimale. Ripeto, altre cose della puntata di Raw, mentre Asuka vedo che ha postato una foto.
Mi ha fatto ridere quando The Miz è andata a riprendersi i soldi dal bambino e poi gli hanno ridato.
E poi è arrivato Gargano a stenderlo e poi a ridare i soldi a ridare i soldi al, diciamo, al fan a bordo ring.
Al pischellino.
Esatto. Intanto per motivi inspiegabili Asuka ha pubblicato questa meravigliosa foto di Rhea Ripley con le corna di Shrek e come risultato del War Games di sabato. Vai.
Beh, punzecchia abbastanza. Asuka la punzecchia abbastanza.
Ah, no, sì, ovviamente in senso buono,
oltre
vale,
ad avere,
tutte...
oltre
ha
ad
un
avere
ottimo Twitter
account.
Game, anche lei, cioè lei in quanto a shitposting non scherza, non è diciamo decisamente
ti ricordi quando Battista gli diede l'ok per usare la sua foto per i fotomontaggi?
No, non me lo ricordo questo.
Era meraviglioso. Praticamente lei aveva messo la sua faccia sul corpo di Batista.
Sì.
E tipo Batista tipo gli rispose dicendogli una roba tipo: ma che è sta roba? E poi gli disse: puoi continuare a usarla.
Ok, benissimo.
Meraviglia.
Stavo cercando se qualcuno aveva tradotto lo scambio tra di nuovo le frasi di Asuka in giapponese di ieri sera. Nessuno l'ha fatto, sfortunatamente. Speriamo che qualcuno lo faccia. No, altre cose della puntata. Stavo guardando se avevamo saltato qualcosa di cose degne di nota, di situazioni degne di nota, ma credo che abbiamo bene o male coperto tutto a livello di avvenimenti di questa puntata. Una buona puntata, sì, mi sento dire una buona puntata, sì. di Raw alla fine. Ripeto, ieri sera la prima ora non mi era passata bene, ma perché ero stanco io alla fine. Poi rivista oggi per intero, effettivamente mi è passata decisamente meglio. Anche con di fatto un buon... Cos'è? Un buon 20 minuti in più di contenuti alla fine, sì. Perché è andata 2 ore e mezza alla fine la puntata.
Altra cosa che ho trovato buona comunque è come hanno gestito il match dei... Cioè, che il match tra Rhea e cosa... È finito in no contest, ma almeno ha portato a qualcos'altro.
Quindi, al late man tag, esatto, esattamente.
Esatto, va bene che finisca in no contest se mi porta qualcosa. Esatto. Non è come quelli di...
Sai cosa? Che siccome è una cosa che comunque in passato vedevamo molto, molto spesso, se è una cosa che la fai una volta, va bene. Se la fai tipo adesso, cominci da ieri sera a farla ogni settimana, poi la terza, quarta settimana ti rompi le balle di match finisce in no contest e poi ti porta a un tag team match, un six man tag.
Quando lo facevi con Vince, spesso... non portava un cazzo, quello, mm-hmm. Quella era anche l'altra cosa che...
Quello è vero.
Diciamo che dopo un po' rompeva il cazzo che facessero queste robe qua, perché alla fine con Vince non portava mai praticamente a nulla.
Sì, quello è vero, quello è assolutamente vero. Tornando ad altre cose, no, non c'è molto altro da aggiungere relativamente alla puntata di ieri sera per quanto riguarda Raw. Quindi lunedì prossimo avremo il match che per i titoli di coppia l'abbiamo detto, il risultato di un segmento backstage tra Dexter Lumis, sì, ma no, Dexter Lumis, Matt Riddle, Elias e gli Usos e la Bloodline, quindi Usos che difenderanno i titoli di coppia dall'assalto appunto di Matt Riddle e di Elias. Vedremo cosa accadrà lunedì prossimo, anche se non penso che vedremo un cambio di titolo. Tra l'altro domani mi sembra che gli Usos raggiungeranno 500 giorni di regno titolato come campioni di SmackDown, perché ieri erano 498, oggi sono 499, quindi domani raggiungeranno quota 500, quindi mi aspetto post anche sui social da parte della WWE per celebrare appunto questo traguardo. Facciamo la preview di NXT per quanto riguarda questa settimana. Allora, la storyline che stanno facendo relativamente all'Iron Man, cos'era? L'Iron Survival Challenge, ecco.
Iron Survival.
Non mi viene il nome. E che praticamente Shawn Michaels avrà questo panel di un po' come il Championship, sì, il Championship Committee della TNA ai primi tempi, della WCW, dell'NWA ai tempi, il Championship Committee della WCW e dell'NWA ai tempi storici, che praticamente lo aiuteranno a prendere una decisione per quanto riguarda chi farà parte di questo match. Al suo fianco ci saranno Alandra Blaze, ovvero Madusa, Molly Holly, Road Dogg e X-Pac, che lo aiuteranno in questa decisione. E questa sera sapremo chi saranno i 5 partecipanti del match maschile e i 5 partecipanti del match femminile, di questo match abbastanza unico nel suo genere. Ricordiamo le regole: è un match da 25 minuti, cominciano in due, ogni 5 minuti entra un'altra finché non tutti saranno nel ring, ed è una Iron Man match, cioè comunque vince chi otterrà più schienamenti nel giro di 25 minuti. Quando però una superstar o un wrestler sarà schienato all'interno di questo match, quella superstar dovrà uscire dal quadrato e entrare nella penalty box, nella cabina di penalità per 90 secondi prima poi di ritornare all'interno del match. E chi vincerà il match saranno il number one contender, chi vincerà il match femminile sarà il number one contender per il titolo femminile, e chi vincerà il match maschile sarà diciamo il number one contender per il titolo maschile.
Sì, mi fa molto ridere che praticamente gli uomini è l'ennesima reunion della DX.
Sì, più o meno, tranne Triple H alla fine. Mentre è un po' anche un pochettino in gran parte elementi della New Generation, se andiamo a vedere, a parte Molly Holly, perché comunque abbiamo Alandra Blaze, anche lei era già in WWE nella New Generation, Road Dogg come The Roddy era già dentro la New Generation, X-Pac anche come 1-2-3 Kid, quindi è un po' una reunion del 93-95, se vogliamo, della WWE, tranne appunto Molly Holly che è arrivata nel 2000. Poi abbiamo Six Woman Tag, abbiamo Mandy Rose, Jessie Jane e Gigi Dolin, che affronteranno Katana Chance, Kayden Carter e Nikita Lyons in un Six Woman Tag. Avremo il primo match di Dijak dal suo ritorno alla WWE e NXT in particolare. Tra l'altro sul sito viene citato semplicemente come Dijak, quindi potrebbe essere,
sì, è Dijak,
potrebbe
Dijak,
essere semplicemente non è Dijak, Dijak. Come Batista, cioè gli hanno tolto il nome e gli hanno accorciato il cognome, quindi è semplicemente solo Dijak. Poi abbiamo Roxanne Perez contro Indy Hartwell e Fallonelli contro Kiana James 1-1, quindi è una puntata pesantissimo stampo femminile, perché abbiamo tre match femminili previsti per questa
modalità.
Ogni tanto succede effettivamente NXT, non è una cosa poi così inusuale. Ricordiamo come seguire NXT in Italia, l'appuntamento con NXT su Discovery Plus in lingua originale, in versione integrale, sarà per la tarda mattinata di domani, quando verrà uploadato on demand sulla piattaforma a pagamento del gruppo Warner Bros. Discovery. La versione in lingua italiana della puntata di oggi verrà invece uploadata, della puntata di questa notte, chiedo scusa, verrà poi uploadata mercoledì mattina prossimo, quindi mercoledì 7 dicembre su Discovery Plus, anche questa in mattinata, versione da un'ora con commento in lingua italiana, verrà poi mandata in onda il sabato alle 12.30 su D-Max, canale 52 del digitale terrestre, 170 su Sky e 28 su TV Sat, con replica la domenica alle 9.30. Ringrazio intanto Juve Mio Official che ci sta facendo un ride, grazie mille. Siamo nella parte finale di trasmissione, però comunque grazie del ride. Per quanto riguarda invece Raw e SmackDown, gli appuntamenti sempre su Discovery e D-Max. Per quanto riguarda SmackDown, nella notte tra venerdì e sabato alle 2 2 in lingua originale, poi disponibile on demand per tutta la giornata, dalla giornata successiva, praticamente da sabato. Per quanto riguarda invece Raw, appuntamento in diretta nella notte tra lunedì e martedì alle 2, sempre su Discovery Plus, on demand poi dal giorno successivo. Versione in lingua italiana, versione integrale di SmackDown che viene uploadata in italiano martedì mattina con 3 giorni di ritardo rispetto alla messa in onda americana su Discovery Plus, e poi mandata in onda in televisione su D-Max. Tra l'altro in onda in questo momento, ce l'ho sul monitor, la versione di SmackDown di questa settimana, sempre su D-Max, sui canali che abbiamo detto prima, 170 di Sky, 52 sul digitale, 28 su TV Sat, tutti e tre in alta definizione. Per quanto riguarda invece Raw, l'appuntamento con la versione in lingua italiana è per la mattinata di venerdì, con 3 giorni di ritardo rispetto alla messa in onda americana, su Discovery Plus in versione da 90 minuti col commento in lingua italiana, e poi in televisione lunedì sera alle 23:15 sempre su D-Max. Comunque, se avete bisogno ancora una rinfrescata per quanto riguarda gli orari di messa in onda nel nostro paese, appunto, della WWE con gli orari di D-Max per quanto riguarda Raw, SmackDown, NXT, come sempre abbiamo lo spot gentilmente concesso da D-Max.
Come se le suonano loro, nessuno. Non perdere la WWE. Guardala in contemporanea con l'America con commento originale solo su Discovery Plus Live e On Demand. Riguardala con commento in italiano su D-Max, canale 52.
Questo è quindi lo spot con gli orari, appunto, di messa in onda per quanto riguarda la WWE nel nostro paese con Discovery Plus e D-Max. Per quanto riguarda invece quello che vedremo nella notte tra domani e giovedì a Dynamite, per quanto riguarda, appunto, scusatemi, lo show principale della compagnia presieduta da Tony Khan. Domani avremo i seguenti match che adesso vado a riprendere perché in questo momento non li ho sfortunatamente sotto mano. Ecco qui quello che avremo nella puntata di Dynamite della prossima settimana, di domani, chiedo scusa. Abbiamo Bryan Danielson contro Dax Harwood in un match 1-1, poi avremo la celebrazione del titolo TBS di Jade Cargill, Willow Nightingale contro Anna Jay, MJF che darà la sua spiegazione di quanto accaduto a Full Gear con il tradimento da parte di William Regal ai danni di John Moxley, e quindi domani capiremo cosa è successo tra i due che ha portato a questa catastrofica serie di eventi. E poi nel terzo match della Best of Seven Series per il titolo Trios AEW abbiamo il Death Triangle contro l'Elite, con il Death Triangle avanti 2-0 in graduatoria, per quanto riguarda 2-0 avanti nella serie. Per quanto riguarda la messa in onda delle trasmissioni AEW nel nostro paese, ricordiamo che l'unico modo per seguirle legalmente in Italia è attraverso Sky Sport, con la puntata di Dynamite che sarà in onda venerdì sera alle ore 23 su Sky Sport Arena, mentre per quanto riguarda la messa in onda di AEW Rampage, l'appuntamento è per lunedì sera, sempre su Sky Sport Arena, alle ore 20. Non abbiamo altro da aggiungere, direi, per questa puntata di Wrestling Cafe by Night, quindi io ringrazio Mattia Di Nora che mi ha fatto compagnia fino a questo momento.
Grazie.
Buonanotte
a voi,
Mattia.
Ci sentiamo. Buonanotte. E buone botte.
Esatto. Ci sentiamo per quanto riguarda Wrestling Cafe by Night martedì prossimo, ma attenzione, perché martedì prossimo noi si potrebbe addirittura saltare la messa in onda. Mi spiego meglio. Martedì prossimo c'è l'ultimo tavolo finale dei mondiali, e quindi come ultimo tavolo finale dei mondiali c'è la possibilità che la partita vada poi ai tempi supplementari. Nel caso che la partita vada ai tempi supplementari, noi andremo in onda subito dopo la partita con i pallonari in radio. E sarà un'ora di trasmissione. Se la partita però finisce 22:45, vuol dire che noi saremo in onda dalle 11 a mezzanotte praticamente con i pallonari mondiali su Radio Albatro e anche su Twitch, e quindi vorrebbe dire cominciare a mezzanotte per quanto riguarda Press Cafe by Night. Meglio di no, francamente. Quindi l'idea è comunque, se la partita finisce entro le 22, noi comunque alle 22 andiamo in onda con i pallonari mondiali e poi dalle 23 arriviamo con Wrestling Cafe by Night. Per quanto riguarda se invece la cosa dovesse andare per le lunghe, ovviamente la puntata di Wrestling Cafe by Night salterà martedì prossimo, poi la faremo o mercoledì pomeriggio o mercoledì sera. Tanto non ci sono partite mercoledì sera perché è giornata di sosta, quindi potremo andare in onda tranquillamente alla sera alle 22 se necessario, o comunque andare in onda durante il pomeriggio. Comunque vi terremo aggiornati.
Meglio pomeriggio perché la sera c'ho sempre il mio gruppo 5.
Nessun problema, possiamo andare in onda anche di pomeriggio, non c'è il minimo problema. Per quanto riguarda invece gli altri appuntamenti, vi diamo appuntamento nel weekend con il Wrestling Café tradizionale, che registreremo tra sabato e domenica, che uploaderemo se possibile nella notte tra sabato e domenica per quanto riguarda gli abbonati, tra domenica e lunedì per tutti gli altri. Mattia è in onda tutte le sere sul suo canale Twitch, twitch.tv/DanteMVN, sì, dalle 21 alle 22. Vai.
Sì, tranne giovedì e venerdì, perché visto che posso e sono in ferie, vado via a farmi un po' di vacanza.
Buon per te, fai un paio di giorni di vacanza, va bene.
Esatto.
Due giorni lontano dal mondo, alla fin fine.
Esatto.
Vai in montagna, tra l'altro, a fine novembre, penso che faccia anche freschino da quelle parti.
Ma infatti, ma io vado, guarda,
meno 12 gradi, no,
io sto in casa, mi porto sulla mia play, dormo, leggo, guardo film, cioè non è che ho bisogno di... però vado a rilasciare.
Va bene, va benissimo. Mentre invece su questo canale Twitch l'appuntamento è tutte le sere fino a venerdì, poi sabato saltiamo e poi riprendiamo da domenica a martedì dalle 22 alle 23 con un'ora dedicata ai mondiali in corso in Qatar, il Pallonari Mondiale 2022, in diretta anche in radio sul nostro canale Spreaker di Punte di 100, sul nostro canale TuneIn e anche su Radio Abito, che gentilmente ci ospita in queste giornate. Comunque stiamo seguendo con la striscia giornaliera i campionati del mondo, poi dai quarti di finale seguiremo anche le partite in diretta con le nostre consuete live reaction dai quarti di finale in poi fino alla finale di domenica 18 dicembre. Con l'Invresti, come detto, torniamo nel weekend con Wrestling Café tradizionale tra sabato e domenica per gli abbonati, tra domenica e lunedì per tutti gli altri, con Wrestling Café by Night, supplementari dei mondiali permettendo. L'appuntamento è a martedì prossimo, intorno come sempre alle ore 23. Grazie ancora Mattia Di Noi, buonanotte Mattia.
Grazie a voi, ci sentiamo nelle prossime settimane.
Grazie a voi che ci avete ascoltato e seguito fino a questo momento. Vi lasciamo con la sigla, che è l'incantevole Alexa, che potrebbe tra l'altro ritornare in questa veste molto molto presto, ma vedremo cosa accadrà. Buonanotte a tutti, ci sentiamo domani sera con il Pallonari Mondiale, con Mattia sul suo canale e con i nostri soliti appuntamenti. Ciao a tutti, buonanotte, alla prossima,
ciao. Alexa amica mia, è bello che tu sia vivace, svelta e carina come me. Poi con la fantasia e un tocco di magia, Alexa non c'è più e invece Lili ci sei tu. Pari pam pum, eccomi qua. Pari pam pum, ma chi lo sa se brei il fin del demonio. Non sa anche Alexa, son proprio io. Pari pam pum, spesso lo sai. Pari pam pum, combino guai. Maniche vinsi in coppia son qua, e il guaio presto sparirà.
Pari pam pum, eccomi qua. Pari pam pum, ma chi lo sa se brei il fin del demonio. Non sa che Alexa son proprio io.
Pari pam pum, spesso lo sai. Pari pam pum, combino guai. Maniche vinsi in coppia son qua, e il guaio presto.
Pari pam pum, pari pam pum, pari pam pum,
ed eccomi qua.
Wrestling Café by Night vi è stato offerto da
Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione, monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore, lavastoviglie da 45 cm con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via più monti tu uguale prezzi d'ingrosso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, angolo di Alucento, Torino.